A tutti, mi scuserete se come prima cosa ringrazio il sindaco Zanonato, l'assessore Piron e tutta l'amministrazione comunale di Padova per questi giorni che abbiamo potuto realizzare qui, che mi auguro siano importanti per questa città, per questa regione, così almeno quanto sono stati importanti per noi. Lo diceva per Paolo ormai, per lui è il quarto appuntamento di una festa nazionale della nostra associazione. Lo facciamo indubbiamente per incontrare territori, ma anche per avere momenti di riflessione che aggiornino anche il nostro programma di lavori per quello che riguarda appunto le iniziative che poi mettiamo in campo, sia da un punto di vista di azioni concrete amministrative sui territori, sia da un punto di vista di azione politica più generale per il perseguimento, come si direbbe, dei nostri scopi sociali, cioè la formazione civile e il contrasto alle mafie. Un grazie davvero all'amministrazione, al sindaco e all'assessore. Quando sono entrato ho incontrato il dottor Cataldo Motta. La prima cosa che ho detto a lui, e lo ringrazio per questo splendido dono che ci ha fatto per essere qui con noi questa mattina, ho ricordato quando un po' di anni fa con alcune amministrazioni comunali del Salento si facevano iniziative sul tema del contrasto alle mafie e si constatava appunto che un bel po' di tempo che in Italia, subito dopo le stragi del 93, si è organizzata una rete indubbiamente della società civile libera, un nome su tutti, anche nel mondo degli enti locali, delle regioni, appunto avviso pubblico, che ha cercato costantemente di fare in modo che quello che era il moto di repulsione che il nostro paese, tante comunità mettevano in campo subito dopo la strage, l'omicidio eccellente eccetera, quella che si diceva l'antimafia del giorno dopo, no? Diventasse invece appunto un'azione organizzata che facesse in modo che la prevenzione del fenomeno mafioso, l'accrescimento della consapevolezza, la battaglia contro l'indifferenza rispetto a questi temi potesse diventare uno strumento concreto appunto per far sì che le mafie non potessero ampliare quel sistema di relazioni esterne che poi le caratterizzano e fanno sì che siano sistemi criminali che appunto ormai nel nostro paese hanno circa 150 anni di storia. Ed è quello il punto che bisogna aggredire, su cui tutti noi come cittadini e come cittadini innanzitutto, ma poi anche e di più come rappresentanti istituzionali e politici, dobbiamo mettere al centro della nostra azione proprio per far sì che poi chi è impegnato in prima linea, la magistratura, le forze dell'ordine, possano in maniera ancora più efficace condurre la loro azione di contrasto e di isolamento e di definitiva sconfitta delle mafie. Appunto tanto tempo che ci siamo messi in campo. E devo dire, e lo dico, mi rendo conto, anche in una stagione non semplice per il nostro paese, poi sottolineerò questo punto nella conclusione del mio ragionamento, che però, sì, corriamo costantemente, ha ragione il signor Prefetto, corriamo costantemente il pericolo della sottovalutazione del fenomeno. Una delle cose che diciamo più volte è dobbiamo battere l'indifferenza, perché l'indifferenza è, come dire, il nemico vero che fa la cifra poi della capacità nostra di mettere in campo efficaci politiche di prevenzione. Però io credo che grazie a un insieme di cose che sono accadute in questo paese, non ultime anche importanti operazioni condotte dalla magistratura anche del centro-nord, io penso appunto potendo raccontare anche personalmente un impegno ormai che dura da tanti anni, che qualcosa sta cambiando anche nel centro-nord del nostro paese. Qualcosa sta cambiando, ci sono più amministrazioni che si impegnano su questo fronte, ci sono più amministratori e amministratrici che capiscono l'importanza di un impegno per la formazione civile, per il contrasto alle mafie, capiscono che su questi temi non si può girare la testa dall'altra parte, perché il rischio che corri è che una mattina ti svegli, li hai lì ed è già troppo tardi, perché puoi destrutturare il sistema di relazioni e di rapporti che vengono messi in campo nei territori, diventa veramente un'azione difficile. Certo, anche gli ultimi fatti della cronaca giudiziaria ci riportano un panorama che forse anche chi era dentro questa discussione, questo dibattito, questo impegno non si aspettava. Io la dico in una battuta: noi, come avviso pubblico, per esempio quando siamo stati auditi in Commissione Giustizia alla Camera, abbiamo sempre detto che il 416 ter, il reato per il voto di scambio, andrebbe cambiato, perché si pensava che lo scambio, che lì è previsto come sanzionabile, tra voto e denaro, fosse una cosa che appartenesse a un passato e che anzi, forse anche nel passato così era difficilmente, come dire, individuabile da parte dell'azione repressiva. Forse era opportuno estendere la figura facendo in modo che fossero sanzionati scambi, come dire, come altre utilità, quindi appalti, governo del territorio urbanistico, eccetera. La realtà ci dice, come vedremo che va avanti appunto la vicenda dal punto di vista giudiziario, però che è in campo oggi un'accusa pesante nei confronti di un politico autorevole milanese, che è proprio accusato di aver pagato voto una quantità importante di voti. E quindi questo, mi dire, ci deve ancora di più spronare ad impegnarci, però non c'è dubbio che la politica, anche la politica locale nel centro-nord, e io ricordo che i tempi in cui noi andavamo a fare iniziative nei territori, magari invitati dalle associazioni, dal mondo impegnato appunto nella società civile, e colleghi amministratori dicevano no, qui di mafia non si parla, anche perché per l'immagine del territorio che mi viene compromessa, eccetera. Io devo dire che questa cosa accade sempre meno, e questo credo sia un bene per il paese, perché ci consente appunto di essere più efficaci nell'azione di prevenzione. E quindi sotto questo punto di vista vorrei sottolineare che io vedo una maggiore attenzione, un maggiore impegno. Se poi la domanda è quello che basta, forse ancora non ci siamo a quello che basta. Ecco. Però sicuramente vedo una classe politica, soprattutto negli enti locali, che su questo ci mette di più la testa e capisce che lì gioca una partita vera per la qualità del modello di sviluppo e della democrazia del proprio territorio. Una classe di governo locale, e vado velocemente a concludere il mio contributo, che dobbiamo sapere, qui appunto ci sono il sindaco di Isola Capo Rizzuto, il sindaco di Rosarno, che indubbiamente oggi in alcuni territori svolge una funzione importantissima, delicata e difficilissima, ma che anche nel centro-nord, talvolta, cercando di fare le cose non sostituendosi agli apparati repressivi dello Stato, ma semplicemente cercando di fare le cose con integrità, con trasparenza, mettendo al centro dell'appropriazione esclusivamente il bene comune, come diceva giustamente il sindaco Zanonato, avendo un comportamento e un atteggiamento assolutamente esemplare anche rispetto alla propria comunità, anche al centro-nord oggi subisce purtroppo azioni di intimidazione, azioni di vere e proprie messe a repentaglio della propria tranquillità, sia da un punto di vista di conduzione dell'azione amministrativa e talvolta purtroppo anche per quello che riguarda appunto la propria incolumità e sicurezza e tranquillità personale. Noi in questo rapporto di cui abbiamo fatto l'anno scorso la prima edizione, Amministratori sotto tiro, e di cui quest'anno, il 7 dicembre, a Roma presenteremo il secondo numero, raccontiamo anche questo. Nel 2010, lo citava il sindaco Zanonato, purtroppo l'uccisione del sindaco di Pollica, ma anche 210 atti intimidatori perpetrati a danno di amministratori e amministratrici locali. E guardate, indubbiamente, purtroppo la Calabria detiene il triste primato di essere il luogo dove ci sono più atti intimidatori, ma ci sono sindaci e amministratori toscani, lombardi, emiliani. E quindi dobbiamo aver presente che è un tema che anche preso sotto questo profilo ci racconta un'Italia che tutti insieme è unita. Deve essere a fianco di queste amministratrici e di questi amministratori. E qui voglio dire una cosa molto chiara. Noi bisogna smetterla, e poi dirò velocemente, di essere troppo silenti rispetto a questa cosa che sta passando, che la politica è tutta uguale, è tutto male, è una cosa da cui bisogna allontanarsi. Un atteggiamento di questo tipo arreca un danno drammatico al futuro del nostro paese. Non è vero che siamo tutti uguali. Non è vero. E guardate, non è vero, perché bisogna saper distinguere ed essere a fianco delle amministratrici e degli amministratori che mettono a punto a repentaglio la propria tranquillità e la propria sicurezza per ben governare i propri territori. Non è vero, perché se passa l'idea che tutti sono uguali, noi, come dire, facciamo un passo indietro rispetto all'idea che è la politica che può guidare un processo di risanamento etico del paese, perché è quello di cui noi abbiamo bisogno. Allora, velocemente, noi ci avviciniamo a grandi passi all'appuntamento elettorale che ci sarà nella prossima primavera. Cosa chiediamo come avviso pubblico alle forze partitiche? Si citava la discussione sul disegno di legge anticorruzione. Lì appunto c'è questa cosa, se non ho capito male, di un decreto che il governo potrà fare rispetto alle norme di ineleggibilità e candidabilità, eccetera. Noi diciamo in maniera molto chiara che i partiti devono fare un passo prima, e devono dire in maniera chiara, trasparente, verificabile innanzitutto dai cittadini che le liste che mettono in campo per il governo e per il Parlamento del nostro Paese, così come per le amministrazioni locali, devono contenere nomi di donne e di uomini assolutamente trasparenti e credibili. Altro che condannati. Noi vogliamo che non ci siano rinviati a giudizio per corruzione, per rapporto con le mafie, perché solo così noi recuperiamo credibilità nei confronti dei cittadini. Noi vogliamo che i partiti candidino donne e uomini credibili su questo fronte. Poi ci si divide sulle scelte di governo, ma su questo fronte i partiti devono dare un segnale chiaro per aiutare quella grande parte della cittadinanza che vuol saper distinguere e premiare chi è onesto e si mette a servizio del proprio paese. E poi la seconda cosa, scelte chiare da un punto di vista programmatico. Per noi ce ne sono un paio che sono assolutamente irrinunciabili. La prima, il tema dello scioglimento dei comuni. Non c'è dubbio che tutto ciò che avviene post scioglimento deve essere rivisto. Perché, come diceva il signor prefetto, l'esperienza ci dice che, come dire, purtroppo dopo lo scioglimento non si fa un passo in avanti per, come dire, fare in modo che l'intervento anche, virgolette, violento dello Stato a questo punto di vista possa consentire un recupero forte di quella comunità, di quel territorio, in termini di democrazia, in termini di sviluppo. E anche qui, guardate, si sciolgono comuni in tutta Italia, non solo a Città. sono stati sciolti in Piemonte, sono stati sciolti in Liguria, è un tema che ci riguarda tutti. Il secondo, sempre sulla legge, riguarda il sostegno agli amministratori che mettono questo in testa al proprio mandato amministrativo. Indipendentemente dal fatto che un sindaco provenga da una storia di scioglimento o no, soprattutto in alcuni territori del nostro paese, bisogna fare in modo che se un sindaco ha un impegno chiaro sulla legalità, che ha preso voti per quello, che vuole impegnarsi per quello, e purtroppo poi ce lo diranno le colleghe sindaco, magari alla macchina amministrativa che non lo segue e genera inefficienza, noi bisogna fare in modo che lo Stato a quel sindaco gli dia una mano, non gli imponga solo il patto di stabilità, lo Stato a quel sindaco gli deve dare una mano, perché quel sindaco sta svolgendo una funzione fondamentale per il futuro della democrazia in quel luogo, ma per tutto il nostro paese. Infine, l'altro impegno chiaro che noi chiederemo è il rispetto ai beni confiscati alle mafie. I beni confiscati alle mafie, qui vedo gli amici di Libera, sono un tema straordinario. Si parla di una quantità di immobili impressionante, solo di quelli confiscati. Se poi si guarda quelli che sono sotto il sequestro, ne arriveranno tantissimi altri. Lì bisogna avere una strategia chiara, perché quello deve essere il patrimonio vero su cui noi dimostriamo che noi vinciamo, perché noi non solo li confischiamo i beni, ma da lì ripartiamo per creare aziende, per fare tessuto sociale, per fare welfare e per dire che non è vero che la mafia dà lavoro e in qualche modo si aiuta. La mafia ti nega diritti e ti nega uno sviluppo vero. E quando arriva lo Stato si avvicina. Su questi due punti noi chiederemo alle forze politiche di esserci, di spenderci la propria faccia, di mettere in campo persone incredibili, perché noi pensiamo, e qui concludo davvero, che se la politica fa questo, le straordinarie energie positive che ci sono nel nostro paese sono disposte a camminare a fianco della politica su questo tema. E se faremo questo, io credo che davvero potremo fare dei grandi passi in avanti per il bene del nostro paese. Grazie a tutti voi.